è un rivale del genere, ma abbiamo inteso diciamo questa seconda lezione proprio in questo modo, perché all'interno del nostro discorso, del discorso generale che stiamo facendo, una adeguata pass destra ci pare fondamentale. Credo che per quanto dolorosa possa essere, però questa sia molto significativa in quanto poi ci mette direttamente a confronto con quella della realtà di oggi, cioè quella realtà mediatica nella quale noi finiamo per fare fatica a distinguere il vero dal falso. A questo punto mi veniva per esempio molto facile immaginare la realtà di quello che diceva lei a proposito di quello che siamo oggi, siamo delle, come se fossimo delle guglie individuali intorno alle quali è stato azzerato lo spazio di relazione. Questo fondamentalmente siamo. Tuttavia il nostro compito, questo corso, la nostra vita civile e sociale di tutti i giorni è andare a ritrovare, a sistemare quei valori della nostra società che ci vengono anche in parte dalla nostra appartenenza religiosa, quei valori reali, quelli sui quali possiamo veramente fondare una nuova cultura di dialogo, di democrazia, che ci possa permettere di affrontare queste sfide di, come potete immaginare, tutti possiamo immaginare, specialmente a fronte di spunti così dolorosi ma così vivi, interessanti, sono sfide che rischiano di devastarci in maniera definitiva. Quando l'altro ieri, l'ultima volta, dicevo che la democrazia non è più un dato di fatto sul quale possiamo puntare, insomma ci riferiamo anche a questo tipo di cose. Da questo punto apro direttamente al giro di domande, facciamo tre domande e poi una serie successiva. Stefano, Andrea, Vincenzo e poi altre persone. Prego.
Sì, allora. La ringrazio perché mi ha portato anche in università quando scriviamo anche sui posti, da allora non ne sono più occupato e veramente faccio una annotazione sul marketing che purtroppo non ho tempo di approfondire perché poi vado direttamente alla domanda. No? Lei ha detto giustamente che il marketing è un rapporto di fiducia, no? E questo rapporto di fiducia io lo posso fare censurando la notizia, posso annegare la notizia, il mare di notizie poco rilevanti o di sciocchezze che magari la contraddicono, no? Posso magari comunicare la notizia, ma è il presentatore, la persona che la comunica, o ammiccare a un'interpretazione della notizia, quindi influenza anche in questo modo, crea un rapporto in questo modo. Posso buttarla in cacciata, cosa che dicevo ultimamente va molto di moda, no? Tutto è mafia, quindi niente è mafia, no?
Sì.
Se tutti sono mafiosi, se tutti sono ladri, nessuno è veramente mafioso, perché fa essere a buttare tutte queste cose qua. Posso costruire paradigmi culturali, cosa più complicata e su cui ci sarebbe molto da dire. Provo a arrivare alla domanda partendo da un'esperienza personale. Lei ha detto che noi dobbiamo recuperare la nostra identità. Se io dovessi dire che identità ho io credo nella democrazia intesa come quella roba che viene da Voltaire, che passa da Pope, da, diciamo, illuminismo, rivisto, riveduto e corretto, ma fondamentalmente confronto, dialettica, dialogo, società in cui una persona può esprimere la propria opinione e si decide in maniera democratica cosa fare. Mi perdoni in modo molto rozzo, comunque credo che ci siamo andati. Però io posso anche declinare questi miei valori in modo tale da contraddirli, cosa che secondo me sta avvenendo, perché nella misura in cui noi permettiamo l'esistenza al nostro interno, la proliferazione di ideologie profondamente antidemocratiche o quantomeno manipolatorie, noi mettiamo le basi perché la democrazia nostra, non parlo della loro, soccomba. Quando ero ragazzo in Svezia, a 20 anni, conobbi degli estremisti algerini. Mi colpirono molto per la doppia lettura che avevano della realtà. Da un lato quella che era la verità, che loro interpretavano in un certo modo, dall'altro il fatto che in Svezia ci si poteva comportare in maniera diversa perché le ragazze sono prostitute e quindi è giusto comportarsi in un certo modo, mi dicevano loro. Altri miei amici iraniani fuggiti dall'Iran mi dicevano che siete molto razzisti, perché se le cose che succedono da noi succedessero da voi sareste in piazza tutti i giorni. Siccome succedono da noi, dice che è una forma di cultura diversa che va capita e rispettata. Ora, il rispetto ci sta, lo capisco, il rispetto delle altre culture, ma se io ho un'identità, devo avere il coraggio di dire che non si possono lapidare le adulte, anche se questo contraddice dei valori molto profondi di un'altra cultura. Noi invece con chi lapida le adulte, leggi di Vahabiti dell'Arabia Saudita o paesi simili, ci facciamo affari, vendiamo armi, abbiamo rapporti commerciali da anni e anni, noi il mondo occidentale è democratico. Con quale credibilità possiamo dire quindi che quello che ci va benissimo in Arabia Saudita non ci va bene in un altro Stato, no? Cioè, io non sono affatto, come avrà capito, un sostenitore dell'Iran, da quello che ho detto prima, degli amici iraniani che sono scappati. Però mi viene da ridere quando leggo che l'Iran è un paese nemico, quando in Iran bene o male in qualche modo si vota, in maniera molto, cosa che in Arabia Saudita non si è mai fatto. Adesso in Arabia Saudita stanno succedendo delle cose importanti. Il principe Mohammed bin Sultan sta facendo delle cose importanti, se ne parla pochissimo. E io condivido il fatto che una cosa come l'ISIS non può nascere così spontaneamente dal nulla. Il professor Lutva, noto esponente conservatore americano, ha detto che bastavano 20.000 soldati, cioè, per addestrarli, per spazzarli via dalla faccia, cioè, della terra in pochi, cioè. Okay. Allo stesso modo, quello che ha detto della Siria è verissimo. Io credo che la Siria non sia un paese democratico come lo intendiamo noi, ma è sicuramente meglio vivere nella Siria di Assad, padre e a maggior ragione figlio, che non vivere in Arabia Saudita o in qualche Emirato. Però la narrazione cambia, La narrazione cambia, ci viene detto che è democratico comportarci in un determinato modo. Ecco, per questo io credo, come te hai citato, che dietro il comportamento nostro, ahimè, mi spiace dirlo da convinto democratico quale sono, ci siano altre ragioni. Perché tu vai a fare la guerra in Libia, vai a fare la guerra in Iran per esportare democrazia, ma in realtà fai altro. Quindi, per concludere, io credo che per essere coerenti noi dovremmo avere dei valori, riprendere questi valori, sì. Dire quando questi valori vengono negati, sempre, a prescindere, chiunque sia la cultura che abbiamo di fronte, e comportarci di conseguenza. Io ho avuto di recente un confronto con alcuni amici perché abbiamo tradito il popolo curdo che stava faticosamente cercando la propria liberazione. E mi sento dire, va bene, però questi nazionalismi. Benissimo, al popolo curdo le donne vanno a fare il militare. E dicevo oggi sul Fatto Quotidiano che i militanti dell'ISIS sono terrorizzati di essere uccisi da una donna, sì, curda, perché finiscono all'inferno. Però quelli che sono nostri amici oggi,
da una donna in generale,
quelli che sono i nostri amici oggi diventano nemici domani mattina con una facilità, ecco, che ci rende poco credibili.
Andrea?
Allora, io sono perfettamente d'accordo. Sì.
Andrea?
Professor Tarasi, lei ha ricordato stamattina i suoi trascorsi, anche con una nota di nostalgia, i suoi trascorsi del mondo della comunicazione, della pubblicità.
Ha detto anche che sono pentito, eh?
Però io, se devo dire la verità, io nella sua esposizione di stamattina ho apprezzato particolarmente le doti di comunicatore e di interpretare il persuasore, in un certo senso.
Non volevo.
Il persuasore, a mio modesto parere, anticonvenzionale e un pochino fuori, diciamo, dalla comunicazione, come si dice oggi, mainstream e molto, molto, molto vietata. Finita, diciamo, questa chiosa un po' di una troppa, io rispetto alle cose che lei ha detto stamattina ho sentito distorsione, una sensazione che andava un po' a mezzo, diciamo, che si amalgamava ad una situazione che ha a che vedere con il mondo orwelliano 1948 e nel film il film da fine anni 90, che tratteggia un universo ormai planetario, perché si ragiona, diciamo, all'attualità con questa visione del mondo, un universo totalmente artefatto, sì. Dove l'internet, lei stamattina ha detto a questo auditorio, informatevi, state sul pezzo, uscite dall'informazione convenzionale che più delle volte è propaganda e di orientare. Non è una cosa che viene facile, internet, professore, è una cosa molto difficile. La sensazione di stare dentro a un grande studio cinematografico dove le nostre vite sono considerate la stregua delle cave di laboratorio, nel migliore dei casi, e nel peggiore dei casi come essere inutili. Io penso che ci si debba dare a noi, a questo auditorio, ma anche ad altri auditori, l'attenuante quantomeno della difficoltà di rapportarsi con un contesto di questa durezza, con un contesto così arduo. E allora la prima domanda che mi sorge assolutamente spontanea, se questo è il contesto, se, che ha molto a che vedere secondo me con il fatto che metà della ricchezza mondiale è in mano a uno o il 2% della popolazione, forse questo ha molto a che vedere con questa grande Hollywood planetaria dove siamo un po' tutti immersi, diciamo, o no? Io credo che ci siano delle responsabilità in questa direzione. Allora la prima domanda che le vorrei fare è: chiaro che la pubblicità, il marketing non è in grado di generare dei bisogni né tantomeno di orientare le scelte, perché questo lo fa più la propaganda, però in qualche modo lo finisce. Mi permetta, è un ragionamento che c'è anche qualche radice storica nel tempo. Pensiamo alle stigmatizzazioni di Pierpaolo Pasolini su questo tema negli anni 70, la nota pubblicità dei jeans, chi mi ama mi segua con il sedere di una bella fanciulla. Cosa è cambiato da quella, diciamo, da quel modello?
Nessuno seguirebbe più quel culo, ne assicuro. Cioè non fa effetto, non fa effetto.
Ma cos'è cambiato, diciamo, come sistema di valori indotti? Allora, infatti, la mia prima domanda è questa: è vero tutto quello che si è, ti ho detto lei in precedenza, ma è anche vero che questo tipo, questa modalità di comunicazione in questo caso di tipo commerciale, ha profondamente influito sul vissuto, sul vivere delle persone? Anche. Secondo me, ed è questa la domanda, abbassando anche il sistema, tra virgolette, mi permette questa roba che è anche un po', diciamo, il sistema dei valori che caratterizza poi una società, se non una comunità. C'è una responsabilità di questo mondo in questa direzione? E questa è la prima domanda. La seconda domanda ha a che vedere, è sempre anche un po' collegata con la prima, con ISIS, Daesh o Daesh, non dica lei, come prodotto anche qui creato in laboratorio. A me mi è parso di intuire che ci siano delle grandi responsabilità su questa creatura ingigantita, su questo Moloch, da parte del nuovo mondo, anche del vecchio mondo, di quando Sasso, come diceva pure lei stamattina. Questo fatto ha a che vedere appunto con la distribuzione della ricchezza e con quello che Papa Francesco ha detto più volte, cioè che siamo in un sistema ormai di terza guerra mondiale a pezzi, e io mi permetto di aggiungere un sistema di terza guerra mondiale a pezzi permanente, cioè qual è il ruolo delle lobby, degli armamenti e dei sistemi di sicurezza?
L'invasione totale.
Anche a lungo termine, abbiamo visto, no, come si indottrina le bambine afghane, no? Anche a lungo termine per determinare questi sistemi di mercato.
Quello si chiama seeding, cioè seminare. È una tecnica che di lunga scadenza serve preparare il terreno, ma come fanno gli agricoltori si può fare anche nella cultura, si può fare anche nella coltura.
Ecco. E allora l'ultimissima chiosa, ma se il contesto, diciamo, se la cornice noi ci proviamo ad agire in questa, ma come fa il cittadino meglio anche meno attrezzato, culturalmente e tecnicamente, ad andare a recepire le fonti delle informazioni meno contaminate e informarsi in maniera più
appropriata? Allora, ah, sì.
L'ultima, poi l'altro giro dopo, insomma. Vai, Vincenzo.
Ogni tanto faccio delle consulenze di strategia e mi dicono che la cavo abbastanza bene su una strategia che si chiama analogico da reso di strategy. Per cui mi sembra che il marketing dell'apocalisse sia molto basato su questo tipo di strategia, nel senso che se noi andiamo a prendere il nazismo e andiamo a prendere la teoria della propaganda nazista e le strategie fatte da Goebbels, di fatto mi sembra proprio un'applicazione quasi pedissequa di questo tipo di strategia. E quindi notavo nelle cose che diceva questo tipo di proprio di analogia. Ecco, dopo la domanda invece è, lei ha parlato di valori, no? Comunque Sisissa è riuscito a costruire un sistema di valori, poi anche concreti, la moneta, la distribuzione della moneta, perché noi, guardando la situazione misera politica italiana, noi non riusciamo a farlo, per esempio, sono in comunicazione politica oggi, il partito politico, giorni fa quando diceva non c'è un progetto, nessuno ha un progetto. Ecco, cosa vuol dire oggi fare dei valori, avere dei valori, costruire dei valori, e in particolar modo della comunicazione politica?